It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Il 2003 per la Spagna fu segnato da due fatti importanti che attirarono l'attenzione dei media nazionali: l'invio di truppe umanitarie nel corso della guerra in Bosnia e una serie di inquietanti omicidi avvenuti nell'area di Madrid tra gennaio e marzo di quell'anno. C'era un legame tra tutti quei delitti, qualcosa che portò gli investigatori a pensare che a uccidere fosse la stessa persona. Sì, insomma, la polizia spagnola aveva a che fare con un omicida seriale. E non si trattava di uno qualunque, perché quell'assassino che firmava gli omicidi con le carte da gioco sarebbe diventato il peggior serial killer della storia spagnola. Alfredo Galán è nato il 5 aprile 1978 a Puerto Llano, un comune situato nella provincia di Ciudad Real, in Castiglia-La Mancha. Nel corso della sua vita studentesca, passata senza infamia e senza lode, era stato delegato di classe. I suoi insegnanti lo ricordano come una persona introversa, con un comportamento corretto, anche se a volte facilmente irritabile. Alfredo era il quarto di cinque fratelli. Da bambino era allegro e divertente, ma all'età di 8 anni, durante la nascita della sorella minore, la madre morì. Questo fatto provocò un cambiamento radicale nel suo carattere. Divenne un adolescente violento, come testimoniato anche dai suoi insegnanti. Nel settembre 1998 si arruolò nell'esercito, raggiungendo il grado di primo caporale del battaglione paracadutisti di Alcalá de Henares e partecipando a due missioni umanitarie dell'esercito spagnolo in Bosnia. Nel 2003 tornò in Spagna insieme alla sua unità per rimediare al disastro ambientale marino causato dalla nave Prestige in Galizia. In quei giorni ricevette un provvedimento disciplinare quando si mise alla guida di un'auto senza l'autorizzazione del proprietario. Fu mandato all'ospedale militare Gómez Ulla di Madrid, dove gli diagnosticarono nevrosi e attacchi di ansia. Successivamente, il 20 gennaio del 2003, si congedò definitivamente dall'esercito e iniziò a lavorare come guardia all'aeroporto di Madrid per una società di sicurezza. I test attitudinali e psicologici da lui effettuati non presentarono alcuna anomalia, per cui fu assunto senza problemi dall'azienda. Alfredo però aveva dentro di sé una violenza latente, pronta ad esplodere, che ormai non riusciva più a contenere. Il 24 gennaio di quell'anno uccise la sua prima vittima. Juan Francisco Ledesma, 50 anni, faceva il portiere in via Alonso Cano a Chambéry. La causa della morte fu un colpo di pistola entrato nella regione occipitale ed uscito vicino all'occhio destro, provocando la morte immediata dell'uomo. Sulla scena del crimine fu ritrovato un mazzo di carte. Questo fece sì che i giornali iniziassero a parlare di un presunto messaggio del killer alla polizia. L'indagine iniziò come tutte le altre e gli agenti si concentrarono prima sulle persone vicine alla vittima, quelle che avrebbero potuto avere un motivo per sbarazzarsene. Un testimone affermò di aver visto la vittima discutere con una donna dai capelli scuri 2 giorni prima del delitto. Si trattava di Ana, una donna dominicana di 44 anni che aveva una relazione con Juan Francisco e che era stata la testimone al suo matrimonio. Tuttavia, nulla di tutto ciò era rilevante per il caso, poiché gli investigatori non riuscirono a collegare la donna al crimine. Restava il fatto che la vittima non conosceva neppure il suo assassino, non aveva fatto nulla che potesse scatenare una reazione così violenta, eppure Alfredo lo aveva ucciso a sangue freddo e quell'omicidio gli provocò una scarica di adrenalina tale che decise di non fermarsi. Si disse che quello sarebbe stato il primo di una lunga serie. Ormai aveva oltrepassato il punto di non ritorno e si mise alla ricerca della sua seconda vittima. Il 5 febbraio 2003 l'ex militare uccise di nuovo. Juan Carlos Martín era un 18enne che lavorava all'aeroporto di Barajas a Madrid. Stava aspettando l'autobus alla fermata locale quando uno sconosciuto arrivò su una Renault Megane. Scese, lo costrinse a inginocchiarsi, poi gli sparò alla nuca. Juan Carlos Martín fu ucciso con lo stesso modus operandi. Tutto si era ripetuto esattamente come con la sua prima vittima. Accanto al cadavere fu trovata una carta, l'asso di coppe di un mazzo spagnolo. Gli investigatori tornarono indietro a un crimine di ruolo commesso da due giovani fan dei giochi da tavolo. I due nel 94 avevano ucciso un uomo a sangue freddo perché il copione di un gioco da loro inventato lo richiedeva. In realtà le indagini in quella direzione dimostrarono che si trattava di una falsa pista. Le vittime fino ad ora erano state scelte a caso, questo rendeva le indagini molto difficili. Non solo i due uomini non erano imparentati, ma per di più non avevano nulla in comune a parte l'essere entrambi maschi e il calibro delle munizioni usate era lo stesso. Non c'era un vero modello tra le vittime che consentisse l'elaborazione di un profilo criminale. Alfredo Galán si rese conto che uccidere per lui non era il mezzo per raggiungere uno scopo, era puro piacere, qualcosa che faceva per la propria soddisfazione. Esercitava quella che i profiler definiscono una violenza di tipo strumentale. Non voleva raggiungere un obiettivo materiale, ma solo soddisfare il proprio ego. La sua violenza non rispondeva a stimoli esterni o situazioni che lo portassero ad agire violentemente per autodifesa o in difesa degli altri. Uccideva solo per il piacere di farlo. Lo stesso giorno dell'omicidio di Martín, 12 ore dopo Galán entrò in un bar di Alcalá de Henares, il Bar Rojas. Quel locale apparteneva a una donna di nome Teresa Sánchez García, che quel giorno era accompagnata dal figlio Miquel. Accanto a loro c'era anche Juana Dolores, una vicina che parlava distrattamente al telefono. Nessuno di loro sospettava cosa stava per accadere in quel tranquillo bar di Madrid. Alfredo entrò e con un'azione rapidissima sparò alla testa del giovane Miquel, uccise anche Juana, ferì gravemente Teresa e fuggì, stavolta senza lasciare carte sulla scena. Un minore di nome Antonio avvisò il pronto soccorso e poco dopo riferì alle autorità di aver ricevuto telefonate minacciose da un soggetto che gli si rivolgeva con messaggi criptici e riferimenti religiosi. L'indagine rivelò che il numero di telefono apparteneva a un giovane di nome Carlos, che lavorava in una pizzeria in via Alonso Cano, dove era morta la prima vittima di Galán. Carlos alla fine risultò innocente e le minacce insieme agli omicidi rimasero irrisolte almeno per il momento. Trascorse un mese senza che il killer uccidesse di nuovo. Tutto indicava che la casualità degli episodi avrebbe trasformato quei casi in misteri irrisolti. Poi, il 7 marzo del 2003, l'assassino colpì ancora nella città madrilena di Tres Cantos. L'uomo si avvicinò a un portone di Avenida de Viñuelas e sparò in testa un certo Eduardo Salas. Poi provò a uccidere anche la sua amica, Anahid Castillo, ma la pistola si inceppò, dando alla donna il tempo di fuggire. Prima di andarsene, il killer lasciò due tazze contrassegnate da un punto blu accanto al corpo della sua vittima. Eduardo fortunatamente riuscì a sopravvivere dopo 150 giorni di convalescenza in ospedale. Le autorità collegarono subito questo caso a quello di Juan Carlos Martín. Ormai era chiaro che la polizia aveva a che fare con un serial killer. Gli agenti furono in grado di identificare uno dei fattori chiave, la pistola Tokarev da 7,62 mm che stava usando l'assassino. L'arma era di fabbricazione russa, era impossibile per un cittadino spagnolo acquisirla con mezzi convenzionali. Gli investigatori pensavano che ci fossero solo due modi in cui l'assassino avrebbe potuto impossessarsi di un'arma del genere. La prima era che si trattava di qualcuno che aveva fatto parte di missioni militari, il secondo che fosse di nazionalità russa. Mentre le autorità cercavano di decifrare il caso, Alfredo Galán commise un altro omicidio. Questa volta le vittime furono un uomo e una donna, Gheorghe Magda e sua moglie Doina, due operai di origine rumena che stavano passeggiando in uno spiazzo nella città madrilena di Arganda del Rei. L'uomo morì a causa di un colpo di pistola alla testa, la moglie per due proiettili all'altezza del petto. Ancora una volta il killer decise di firmare e lasciò due carte, un 3 e un 4 di coppe, una per ogni vittima. Ad aumentare la frustrazione degli agenti ci fu una falsa pista. Dopo la pubblicazione dell'identikit fornito dalle due donne sopravvissute agli attacchi, Teresa Sanchez e Anaid Castillo, un uomo decise di postare un messaggio su internet fingendosi l'assassino. «Ucciderò finché il mazzo non sarà finito. Tra pochi giorni il 5 di coppe». Si trattava solo di un mitomane e non sarebbe stato l'unico. Un altro chiamò il servizio di emergenza 112 chiedendo agli agenti di controllare una cabina del telefono. Si trovava sull'avenida Maria Auxiliadora nella città di Salamanca. Dentro c'era solo la foto di un innocente residente in città. Gli agenti col tempo riuscirono a elaborare un profilo sempre più dettagliato del killer. Stavano cercando un soldato spagnolo che avesse prestato servizio nei Balcani, nell'ex Jugoslavia o in Russia. Erano certi che l'assassino avesse una psicopatia o probabilmente conducesse una vita solitaria, senza figli né famiglia. Fu così che il 22 maggio fu arrestato Francisco Javier Antuagno. L'uomo viveva ad Alcalá de Henares, faceva il portiere di una discoteca e secondo i suoi conoscenti era xenofobo. Aveva servito il paese come soldato e si adattava perfettamente al profilo. Sfortunatamente per lui sia Teresa Sanchez che Anaid Castillo erano convinte che fosse l'uomo che le aveva aggredite. Tuttavia gli agenti e i giudici non erano convinti di aver catturato il vero assassino. Ormai la pressione dell'opinione pubblica era tale che la fretta di trovare il killer aveva portato gli investigatori a commettere un errore. Più tardi anche le donne che avevano testimoniato spiegarono che erano molto spaventate e ammisero di essersi sbagliate. Antuagno venne rilasciato e ancora una volta gli investigatori rimasero con un pugno di mosche. Ma chi era davvero Alfredo Galán? I profiler della polizia lo classificarono come uno psicopatico esibizionista senza alcun tipo di empatia o rimorso. Secondo il profilo avrebbe ucciso per piacere, fatto che lui stesso ha confermato agli psichiatri con la seguente affermazione: «Sembro calmo, sicuro e colto. Per uccidere non devi essere cattivo. Puoi essere buono e uccidere lo stesso». È possibile che questa visione del mondo sia stata acquisita mentre era nell'esercito a causa dello shock emotivo causato dalla morte di un suo commilitone durante una battaglia. Alla costruzione del profilo si aggiunsero altre caratteristiche come il narcisismo e la megalomania, il complesso di Dio e la bassa autostima. Come abbiamo visto, in questo caso non esiste un profilo chiaro delle vittime, non erano imparentate tra loro, non condividevano un luogo di lavoro o di residenza, risiedevano anche in diversi comuni sebbene siano tutte relativamente vicine alla capitale Madrid. Quell'area è molto ben collegata, quindi la sua zona di azione era davvero ampia. Inoltre Galán uccideva sia uomini che donne. Anche la professione delle vittime per lui non era importante, dato che la prima era stata un bidello, il secondo un addetto alle pulizie, poi c'era stata una barista. Anche sull'età delle persone uccise non aveva preferenze. Variava dai 18 anni ai 50, alcune erano di nazionalità spagnola, altre erano straniere, insomma questo creava una grande confusione tra gli investigatori. Da tutto ciò si deduce che i delitti non erano motivati dalla discriminazione nei confronti di un determinato gruppo, ma venivano scelti in modo casuale e estemporaneo. Chiaramente Galan era un serial killer opportunista che sfruttava l'occasione che gli si presentava lasciandosi trasportare dai suoi impulsi. Questa tipologia di omicidi è la più complessa di tutte perché sottrae agli investigatori uno degli elementi chiave che possa indicare il profilo del killer. In questo caso specifico non esiste un modus operandi, delimitato e chiuso, ma è relativamente adattabile alla situazione in cui si trova l'assassino. Tuttavia vale la pena notare dettagli comuni negli omicidi che fornirono alla polizia indizi utili per le indagini. Ad esempio, l'arma usata era una pistola Tokarev modello 7.62. Come abbiamo già visto, quest'arma di fabbricazione sovietica era molto difficile da reperire anche al di fuori della Spagna. Gli investigatori infatti stavano cercando qualcuno che avesse acquistato la pistola direttamente dal proprietario, probabilmente in Russia, o che l'avesse ottenuta attraverso il servizio militare, come è successo nel caso di Galan. Da segnalare come nei primi delitti si era trattato di vere e proprie esecuzioni. La vittima in ginocchio aveva ricevuto un solo colpo alla nuca o nella regione occipitale che lo aveva ucciso sul colpo. Insomma, Galan non aveva bisogno di far soffrire le sue vittime, gli bastava avere il potere di decidere della loro vita o della loro morte. Firmare il delitto è una cosa che vediamo spesso negli omicidi dei serial killer. La firma non è funzionale all'omicidio, ma fornisce informazioni sulla personalità e sul comportamento di chi lo commette. In questo caso specifico, la firma era una carta che il killer aveva lasciato in varie scene del crimine. Anche se è vero che non era successo nel primo omicidio e che in una delle sue dichiarazioni affermò di non essere stato lui a lasciare l'asso di coppe nella scena del suo secondo delitto, ma che l'idea gli era piaciuta e aveva deciso di continuare con il 2, il 3 e il 4 di coppe. Questo in teoria avrebbe senso dal momento che non ha lasciato carte nei due omicidi e nel tentato omicidio al Bar Rojas, il che fa pensare che quel crimine sia stato improvvisato e sia nato proprio in quel momento come risposta a un impulso incontenibile. In ogni caso, le carte sono stati gli elementi che insieme alla pistola hanno permesso alla polizia di mettere in relazione i reati, anche se il motivo per cui le lasciasse sulla scena del crimine è tuttora sconosciuto. Insomma, secondo i profiler della polizia spagnola, Alfredo Galan era un soggetto narcisista che rientrava nella categoria degli psicopatici. Bene, ma alla fine vi chiederete come è stato catturato? Grazie a una brillante indagine condotta dalla polizia spagnola? Beh, non esattamente. Il caso fu risolto in realtà in un modo improbabile, quasi umoristico. Il 3 luglio del 2003 un uomo si presentò alla stazione di polizia di Puerto Llano. Affermava di essere il killer del mazzo di carte. Nessuno dei presenti gli credette, ma gli chiesero di provare che stesse dicendo la verità. Quando quell'uomo cominciò a parlare, gli agenti che in un primo momento si stavano divertendo alle sue spalle rimasero sbalorditi. Quello sconosciuto conosceva i più piccoli dettagli dei casi, anche quelli che non erano mai stati pubblicati ed erano classificati come segreti. Di fronte alle facce sconvolte di tutti aggiunse: «Io sono l'assassino del mazzo di carte e sono stufo dell'inefficienza della polizia». Ben presto le autorità effettuarono una perquisizione all'indirizzo di Alcalá de Henares, dove viveva Galan. In una delle stanze trovarono un mazzo di carte e vari ritagli di giornali che menzionavano tutti i crimini che aveva commesso. Della pistola non c'era traccia. L'assassino affermò di averla venduta prima di decidere di costituirsi. Nel corso del processo ammise di aver acquistato una pistola Tokarev TT-33 calibro 7,62 in Bosnia e di averla portata illegalmente in Spagna. L'arma fu trovata a casa dei suoi genitori nonostante il killer avesse detto di averla venduta a un conoscente nel gennaio del 2003. Gli esami balistici confermarono che i proiettili provenivano da quella pistola. Alfredo Galán fu condannato nel 2005 a 142 anni di carcere per l'omicidio di 6 persone e il tentato omicidio di altre 2. Tuttavia, data la legislazione spagnola, ne sconterà al massimo 25. La sentenza ha anche stabilito che l'assassino dovrà risarcire i parenti delle vittime e i 3 sopravvissuti con un totale di 609.182 euro per danni morali e lesioni. Ai fini legali il killer è stato giudicato capace di intendere e di volere, poiché non vi è alcuna indicazione che le sue capacità cognitive o volitive fossero compromesse al momento dei delitti. Alfredo, insomma, aveva il completo controllo e la consapevolezza di ciò che stava facendo e poteva decidere di non farlo. La legge spagnola lo ha ritenuto pienamente responsabile, in grado di distinguere la differenza tra bene e male, di essere a conoscenza dell'etica e dei valori che governano la società. Inoltre Galán sarebbe ancora in grado di commettere i reati per i quali è stato condannato.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.